E benvenuti alla 27ª puntata di Latinoamericana, la rubrica di Radio Immagina di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Questa è una puntata un po' speciale, festeggiamo infatti un anno di trasmissioni di Latinoamericana. In questi 12 mesi abbiamo dato conto dei principali avvenimenti accaduti nella regione, dalle elezioni presidenziali alle manifestazioni di piazza. Abbiamo dato notizie di appuntamenti in Italia, di eventi a tema latinoamericano. Abbiamo approfondito temi trasversali con l'aiuto di dossier e sondaggi messi a disposizione dalle principali organizzazioni economiche e sociali della regione. L'ho già detto, questa è una puntata speciale perché riprenderemo alcuni dei fatti accaduti in questi 12 mesi e li leggeremo alla luce del presente. Per fare tutto questo ci avvarremo delle competenze, della professionalità di un ospite anch'esso di eccezione. Parleremo di tre paesi che ho scelto fra i tanti, Brasile, Cile e Colombia, con Donato Di Santo, considerato assolutamente a ragione uno dei massimi conoscitori del continente in Italia ed in Europa. Memoria storica del PCPDS per la regione, ex sottosegretario di Stato agli esteri con delega per l'America Latina, ex segretario generale dell'ILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, e attualmente Special Ambassador per Roma Expo 2030 nel continente. Sarebbe un privilegio parlare con lui di tutti i paesi della regione e sono certa che sarebbe un arricchimento per tutti noi, ma come potete immaginare, visti i tempi, non è possibile. Vuol dire, Donato, che se ci sarà un secondo compleanno di Latinoamericana, sarai ancora ospite d'onore. Ho scelto, come anticipato, tre paesi governati da presidenti progressisti, Lula, Boric e Petro, che a mio avviso rappresentano al meglio l'agenda progressista del continente e in taluni casi sono le punte più avanzate delle istanze di democrazia, difesa dei diritti umani, giustizia sociale, lotta al cambio climatico ed equità di genere. Cominciamo con il parlare del gigante latinoamericano, il Brasile. Le elezioni hanno portato ad una terza presidenza Lula, con molte aspettative, seppure si è trattato di una vittoria davvero per pochi voti. Ti chiedo, Donato, una tua valutazione su questo terzo mandato di Lula. Quali sono le sfide più rilevanti che ha di fronte sia a livello interno che sul terreno internazionale?
Di sfide ne ha tante, cara Francesca, il presidente Lula, e a partire da un fatto, secondo me, che sì, certo, è la terza presidenza di Lula da Silva del Brasile, ma è come se fosse la prima, perché pensare che ci possa essere una sorta di così tranquilla continuità con le due precedenti presidenze Lula sarebbe un grave errore. Il Brasile delle prime due presidenze Lula, cioè il Brasile degli anni 2000, dal 2003 al 2010, non esiste più, è un Brasile completamente diverso quello che Lula si trova a governare in questo momento. Alcune delle sue proposte sono proposte che ricalcano, come diciamo il sostegno per le famiglie meno abbienti, Bolsa Famiglia, che va sulla scia anche del grande progetto Fame Zero, che ricalcano le iniziative che fecero di quell'esperienza lulista di quegli anni il grande cambiamento in America Latina e l'uscita dall'estrema o dalla povertà di alcune decine di milioni di brasiliani. Adesso le sfide sono in parte ancora le stesse, anche per la caduta che il Brasile ha avuto negli ultimi anni, ma sicuramente sono anche molto diverse. Sono le sfide di un mondo che è cambiato nel frattempo e in particolare è anche la sfida, vado per titoli naturalmente, bisognerebbe ognuna di queste cose poterle approfondire, ma in questo caso si tratta solo di poterle citare, il fatto che dopo il golpe istituzionale che fece cadere il governo di Dilma Rousseff, che era succeduta alla presidenza di Lula, e con l'avvento del presidente Bolsonaro nei 4 anni precedenti a questo, Bolsonaro non c'è più alla presidenza, ma il bolsonarismo, cioè quell'atteggiamento di populismo misto a cattiveria sociale, misto a razzismo, misto a misure molto discutibili sul piano dei diritti umani, non solo è ancora presente, ma è molto forte. Lula ha avuto bisogno di un doppio turno per poter sconfiggere Bolsonaro, e il bolsonarismo, cioè questa idea di una società che ha sdoganato alcune cose che prima venivano messe sotto il tappeto, ormai è il problema anche di quel paese, non solo di quel paese. Quindi le sfide per Lula, e con questo concludo, non sono semplici, sono molto serie, molto importanti, e le potrà affrontare solo se, oltre al PT, che è il partito storico che lui fondò negli ultimi decenni del secolo scorso, riuscirà a costruire alleanze che sosterranno queste sfide.
Donato, da pochi giorni si sono svolte le elezioni in Cile per il Consiglio Costituente. Noi ne abbiamo parlato in una puntata dedicata proprio a quello. I 2/3 dei seggi sono andati a forze di destra e di centrodestra, che potranno perciò elaborare una Costituzione persino più arretrata in termini di diritti sociali e civili, in materie economiche e delle libertà, più arretrata di quella di Pinochet che si vorrebbe abrogare. Insomma, una situazione molto difficile. Quale credi che possa essere l'esito del lavoro di questa Costituente in vista di un nuovo plebiscito a dicembre?
Dunque, Francesca, è difficile prevedere. Tutti quelli che si erano cimentati anche nel precedente referendum poi hanno dovuto in gran parte ricredersi, quindi eviterei di lanciarmi in previsioni, perché è molto difficile. Però vorrei fare un piccolo ragionamento sulla situazione cilena. Il ragionamento, sempre legato appunto al prossimo referendum, è questo. Il Cile non è che un giorno dopo le grandi proteste sociali di 3 anni fa, che portarono in piazza oltre 1 milione di cittadini, di giovani, per protestare contro le misure del governo Piñera, del governo di centrodestra di allora, non è che di colpo era diventato un paese a maggioranza di sinistra. Adesso, dopo il voto per la Costituente, tra l'altro un voto che per la prima volta è stato un voto con il metodo obbligatorio, e quindi ha portato alle urne una quantità di elettori straordinariamente superiore agli elettori che che portarono alla presidenza pochi mesi prima il presidente Boric, ha dato, come tu dicevi, un risultato molto spostato sulla destra, anzi, per essere precisi, sull'estrema destra. Bene, la mia opinione è la seguente: non è una scelta, questa degli elettori cileni, non è una scelta di carattere ideologica, è una scelta politica. Non fu ideologica quando vinse Boric, no, non è stata ideologica adesso, è una scelta politica. Nei primi mesi del governo Boric, che tra l'altro è un presidente assolutamente straordinario, che ha avuto una capacità di leggere la situazione del paese che non sempre la sua maggioranza ha avuto, nei primi mesi ha commesso degli errori, ci sono stati dei limiti, ci sono stati dei difetti, e quindi anche nella gestione, forse anche nell'intestarsi quel referendum sulla Costituzione, in qualche modo mi ricorda quando Renzi in Italia, nel referendum istituzionale, in qualche modo mise in campo anche la sua leadership e perse. Questo ha spostato una parte dell'elettorato cileno, ma la mia lettura è che è uno spostamento politico, non ideologico. Quindi attraverso un'azione politica è possibile non solo recuperare, ma anche riorientare quell'elettorato. Naturalmente c'è una parte che voterà sempre a sinistra, c'è un'altra parte che voterà sempre a destra, e questo lo sappiamo. Però c'è una quota importantissima di milioni di cittadini cileni che vogliono vedere quello che effettivamente il governo di turno riesce a fare per le loro esigenze, e che e le esigenze sono tante, a partire non solo dalle esigenze del mondo del lavoro, ma anche delle minoranze indigene, sono varie e complesse, e sulla base di queste eventuali risposte orienteranno il proprio voto.
Molto chiaro, Donato, e speriamo che sia così. Passiamo ad un terzo paese che, come sanno i nostri radioascoltatori, sta molto a cuore alla latinoamericana, cioè la Colombia. Se guardiamo agli ultimi 10 anni della sua storia, enormi passi in avanti sono stati fatti sul fronte della pacificazione nazionale, uno dei dossier più critici. Dall'inizio dei colloqui di pace con le FARC, all'accordo dell'Havana, alla Commissione per la Verità, fino alla legge per la pace totale del presidente Gustavo Petro. Sono tutte tappe per la costruzione di una nuova Colombia. Ti chiedo, Donato, a tuo avviso, quale Colombia è possibile con questo governo progressista, che ricordiamo è il primo di questo segno dopo 213 anni di governo di segno inverso?
E dunque, Francesca, hai detto bene quando hai detto un altro paese con per la prima volta un presidente di chiaro orientamento progressista, di sinistra. Devo dire che tutti e tre questi presidenti, Lula, Boric e Gustavo Petro, con differenze naturali del tutto evidenti fra di loro, sono paesi diversi, sono storie personali diverse, però tutti e tre queste personalità politiche hanno una grandissima, hanno dimostrato una grandissima capacità di articolazione politica. Si stanno costruendo, parlo degli ultimi due, ormai Lula è già costruito da decenni, delle personalità di grande rilievo. E anche gli errori commessi, che sicuramente ce ne sono, come del tutto ovvio, contribuiscono a forgiare questa caratteristica. Nel caso di Petro va detto una cosa, secondo me. Lui sta giocando moltissimo sul tema della pace, anzi l'ha chiamata, giustamente dal mio punto di vista, come obiettivo, la pace totale. Totale in quanto sappiamo che la Colombia, come tu hai accennato, da decenni e decenni vive una situazione ha vissuto una situazione di conflitto interno molto rilevante. Bene, questa bandiera della pace, se non è unita alla bandiera dello sviluppo, alla bandiera, agli obiettivi dell'innovazione, agli obiettivi della crescita sociale, rischia di parlare solo a una parte del paese. Ci ricordiamo quando il predecessore, cioè non il predecessore diretto, due presidenti prima di Petro, quindi il predecessore di Duque, che è stato un presidente di destra, fu quello che effettivamente si intestò tutta l'iniziativa per la pace, della pace con le FARC. Sì. E venne riconosciuto anche con un premio Nobel, Juan Manuel Santos. Quando sottopose ancora una volta a un referendum, per l'appunto, questa pace che era riuscito a firmare con il principale gruppo armato del paese, perse il referendum. Che insegnamento da questo? Che la Colombia è contro, che il popolo colombiano è contro la pace? Assolutamente no. Ma che se questa lotta, se questo tema della pace non è unito agli altri, rischia di solo a una parte del paese. Ancora una volta i referendum danno, seppure in contesti molto, molto diversificati, risultati sorprendenti. Vorrei richiamare a questo riguardo una trasmissione che ho avuto occasione di sentire in una televisione, nella televisione di Stato argentina, in cui un nostro comune amico, perché anche tu lo conosci bene, Gabriel Puricelli, parlava proprio l'altro ieri di questo tema, cioè del tema della difficoltà per sistemi presidenziali, come sono il Brasile, come il Cile, come la Colombia, come sono molti altri sistemi, quasi tutti copiati da quello statunitense, dei paesi dell'America Latina, dove l'elezione del presidente avviene con un'amplissima maggioranza, quindi il presidente ha una grande forza nel momento in cui viene eletto, ma poi non ha una possibilità di proiettare questa forza nella maggioranza in Parlamento, e spesso infatti non si tratta di maggioranze ma si tratta di alleanze minoritarie. Quindi questo problema, che non è un problema giuridico, è un problema politico, prima o poi bisognerà porsi.
Donato, venga al tuo nuovo incarico, il Special Ambassador per Roma Expo 2030. Ricordiamo che sei venuto a parlare delle posizioni dei paesi latinoamericani rispetto al tema dell'Expo a dicembre dello scorso anno. Ormai pochi mesi ci separano da novembre, mesi in cui i paesi voteranno per le città candidate a ospitare l'Expo. A che punto siamo con i paesi latinoamericani?
Questa competizione per la scelta della sede dell'Esposizione Universale per il 2030 è molto, molto combattuta. Direi che forse, io non sono un grande esperto in materia, ma forse nella storia ormai secolare dalla Tour Eiffel delle esposizioni universali, forse questa è la campagna elettorale più combattuta, anche per la scesa in campo di un competitor, l'Arabia Saudita, che sta, dal mio punto di vista, opinione personale, stravolgendo, diciamo, lo schema di competizione, spesso mettendo sul piatto della bilancia le sue immense risorse finanziarie. Quindi ci sono molti paesi che hanno, come dire, che hanno ceduto alle lusinghe appunto di questa campagna elettorale assolutamente, secondo me, anomala. Ci sono altri paesi che non possono, non vogliono ufficialmente dichiarare un proprio voto differenziato. Ricordo che il voto a Parigi, che avverrà a Parigi perché lì è la sede del Bureau International d'Exposition, avverrà a novembre, è un voto segreto, con scrutinio segreto, però molti di questi paesi con gli altri competitori o con i coreani, che sono il terzo paese, coreani del sud, il terzo paese in lista, o con gli italiani, danno segnali chiari di sostegno, ma anche di non poter ufficializzare fino al momento del voto questo sostegno, perché appunto la pressione del terzo competitore è molto forte, in qualche caso anomalo. Noi non siamo tenuti, non abbiamo, diciamo, abbiamo il dovere di non entrare nel merito delle cifre, dei numeri, dei paesi che hanno accolto la nostra proposta, di quanti sono, quali sono, perché questa è una regola della nostra campagna elettorale. Però quello che posso dire, avendo fatto quella premessa appunto su questa novità dopo un secolo di campagne per le esposizioni universali, è che l'Italia ha tutte le possibilità di giocarsi, se arriverà al ballottaggio finale, di giocarsi questa partita, anche se questa volta veramente in salita, perché appunto uno dei tre competitori ha sta stravolgendo diciamo il clima e le condizioni di questa campagna elettorale.
Vengo, Donato, alla mia ultima domanda, quasi inevitabile nella giornata di oggi. Tu sei stato e sei protagonista delle relazioni con l'America Latina, con incarichi differenti e anche con governi differenti. Ti chiedo, Silvio Berlusconi e l'America Latina, che rapporto è stato?
Si potrebbe parlare per tanto, insomma, la personalità di Berlusconi, una personalità non solo forte e complessa, ma anche che per lunghi decenni ha accompagnato la politica pubblica italiana e la politica internazionale del nostro paese. Mi limiterò semplicemente ad alcune annotazioni, diciamo, che si possono fare così in questo primo momento, e cioè che quando il Berlusconi prepolitico, il Berlusconi degli anni 90 e dei primi anni degli anni 80 e dei primi anni 90, il Berlusconi di Mediaset, si faceva capolino sulla scena italiana ed internazionale con le proprie televisioni private, non era una novità. Già in un altro paese, e proprio in un paese dell'America Latina, un altro grande ticun delle televisioni private, stiamo parlando del Brasile, della famiglia Marinho, della TV, della grande rete privata di O Globo, era sceso in politica. Berlusconi poi ha coniato il termine scendere in campo, come si trattasse di una partita di calcio, era sceso in politica e non mettendo la propria figura sul piatto della bilancia, quindi non con un'autocandidatura, ma con la candidatura di un prestanome, diciamo così, di un diciamo un semi sconosciuto politico di quel paese, Fernando Collor di Mello, che divenne, diciamo così, sulla scorta dell'appoggio di Rede Globo, presidente del Brasile. Poi arrivò un impeachment, dovette dimettersi, ma comunque per qualche anno fece il presidente. Molti in America Latina hanno tentato di copiare l'avventura mediatico-politica di Berlusconi dal presidente, dal Berlusconi panamense, il presidente Martinelli, a un prima nemico e poi alleato di Daniel Ortega in Nicaragua, Alvaro Robelo, e si potrebbero fare tanti altri esempi di volontà di copiare questo populismo mediatico incarnato da Berlusconi. Io voglio concludere solo con una affermazione positiva, e cioè che quello strumento che le istituzioni italiane, in particolare il Ministero degli Esteri italiano, si è dato da una ventina d'anni di iniziativa sull'America Latina, oltre all'Istituto Italo-Latinoamericano, che è uno strumento di unitario che unisce i 20 paesi latinoamericani all'Italia, invece questo a cui faccio riferimento sono le conferenze Italia-America Latina che ogni due anni si tengono. Bene, con il governo Berlusconi noi eravamo un po' preoccupati, io ero un po' preoccupato che si potesse in qualche modo superare o comunque disdire questo impegno istituzionale. Così non fu, e anche il governo Berlusconi del 2008-2011 confermò le conferenze Italia-America Latina col suo ministro degli esteri di allora, che è il compianto Franco Frattini, e quindi questo è un ricordo positivo tra i tanti più critici che si possono avere sul rapporto tra Berlusconi e l'America Latina.
E ringraziamo Donato Di Santo per la sua partecipazione, ex sottosegretario di Stato agli Esteri con delega per l'America Latina e attualmente Special Ambassador per Roma Expo 2030. Grazie mille, Donato.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Si chiude la puntata di Latinoamericana, appuntamento fra due settimane. Saluti da Francesca D'Ulisse. Ciao.